Siamo collegati con Raffaele per il primo degli appuntamenti di approfondimento che abbiamo per questa mattinata informativa di Blackout. Vogliamo parlarvi del CPR di Gradisca di Sonzo, un CPR all'interno del quale negli ultimi due giorni ci sono stati ben due tentati di suicidi, tra l'altro minimizzati da parte delle forze dell'ordine. La situazione nella prigione per migranti isontina è sempre più incandescente, da mesi si susseguono rivolte, proteste e sempre più marcata violenza istituzionale. Un anno e mezzo nell'attesa di una possibile deportazione o del ritorno nella zona d'ombra della clandestinità sono una condizione intollerabile, cui alcuni reagiscono prendendo una corda per impiccarsi. Buongiorno Raffaele. Ci puoi un po' raccontare cosa è successo negli ultimi giorni? Poi facciamo magari un quadro più generale.
Sì, buongiorno e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora sì, come hai detto giustamente tu, la situazione nel CPR di Gradisca di Sonzo è sempre più pesante perché appunto è un lager a tutti gli effetti, è una specie di carcere di massima sicurezza in cui però non ci sono neanche quei minimi diritti concessi ai detenuti nelle carceri, ecco. E tutto è lasciato in balia agli operatori della cooperativa che gestisce il centro, Echene, e agli sbirri, ai militari presenti nella struttura in grande forze. E tutto quello che arriva a noi arriva grazie alle testimonianze di chi è dentro e magari riesce ancora a tenere un cellulare perché non gli è stato sequestrato, oppure perché riesce a usarlo di nascosto, e quindi tutto quello che ci arriva dai reclusi stessi. E proprio appunto negli ultimi giorni sono arrivate due testimonianze terribili, due testimonianze video di due persone che hanno appunto tentato il suicidio, di due reclusi che hanno tentato il suicidio e sono stati praticamente salvati dagli stessi compagni di cella entrambi. Perché? Perché i soccorsi che dovrebbero arrivare subito, immediatamente, soprattutto dopo situazioni così allarmanti, invece vengono rallentati, addirittura non vengono chiamati. Nel primo caso l'ambulanza è arrivata con molto ritardo, appunto dopo che era stata allertata dai compagni di cella dei reclusi anche dall'esterno, è arrivata con molto ritardo e praticamente ha constatato solo la situazione e ha lasciato tutto in mano al personale della cooperativa, che in pratica non ha fatto altro che sedare la persona pesantemente e lasciarla a se stesso. Nel secondo caso non è neppure arrivata l'ambulanza, pur essendo stata avvisata, avvertita anche qui anche dall'esterno, probabilmente poi c'è stata una chiamata, si può presumere dall'interno, che invece ha deciso di non far intervenire nemmeno i soccorsi. Ecco, quindi appunto l'unica rimedio è quello di dare psicofarmaci a manetta, per cui appunto le persone stiano buone, non alzino la testa, non provino a far niente, rimangano sedate il più possibile, e questo è quanto. Insomma, non c'è il minimo supporto psicologico, il minimo sostegno medico, niente di tutto questo, pur ricordiamolo, perché certo sono parole su carta, però comunque bisogna ricordarlo sempre, pur nell'appalto, nel capitolato d'appalto c'è scritto bene che la cooperativa avrebbe fornito appunto supporto psicologico o centri di aggregazione. Ovviamente tutto questo rimangono parole vuote, lo sappiamo bene, perché appunto i CPR non sono altro che lager a tutti gli effetti. E poi altri episodi ci sono stati sicuramente, anche questo piccole, lo sappiamo grazie alle testimonianze dei reclusi, poi quello che non, invece che non è passato probabilmente è molto di più. Grazie appunto a sempre una di queste testimonianze sappiamo di una persona che si è fratturata un braccio e neanche anche qui i soccorsi non sono mai arrivati, la persona è stata sedata e poi non sappiamo nemmeno se successivamente sia stata portata in ospedale o meno, quindi è tutto così, una situazione veramente pesantissima e intollerabile.
Certamente questo lo abbiamo detto tante volte, forse vale la pena un po' con te fare un po' il punto su com'è la situazione, perché sappiamo che in seguito alle rivolte il CPR era stato anche parecchio distrutto, quindi com'è le condizioni di chi c'è richiuso dentro? Hanno ridotto il numero delle persone? Sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione o tutto è rimasto come prima dopo le rivolte?
Essenzialmente tutto è rimasto come prima, c'è un numero di persone ridotto, all'interno del CPR c'è un numero di persone ridotto, però appunto chi è dentro è ammassato nelle celle, che appunto una parte era stata distrutta in seguito alle rivolte, quindi appunto i reclusi sono ammassati nelle celle e comunque c'è anche da dire che le deportazioni dall'Italia sono comunque frequenti, ecco, partono aerei charter o in qualche caso anche aerei di linea spesso dall'aeroporto vicino a noi di Ronchi dei Legionari, qualche volta anche da aeroporti più lontani dove i reclusi vengono portati via gomma e poi appunto caricati sugli aerei, e c'è da dire appunto sì che le deportazioni vengono fatte purtroppo, quindi c'è anche questo da dire, insomma, e altre persone vengono prese, sbattute dentro oppure trasferite da altri centri, quindi insomma è una situazione comunque in divenire.
Sì. Ecco, ma una domanda, si sa quali sono i deportati, cioè le nazionalità prevalenti dei deportati? Perché sappiamo che ci sono stati con i quali l'Italia ha un accordo molto forte di rimpatrio e altri con i quali non ce l'ha, e quindi risulta molto più complicato deportare le persone.
Sì, che io sappia le nazionalità più rappresentate sono quelle dell'Africa del Nord, quindi Maghreb o tutta l'area dell'Africa del Nord, poi appunto essendoci comunque abbastanza ricambio tra i reclusi, anche un po' varia la situazione, però essenzialmente sì. Quindi sono anche le persone che più difficilmente poi riescono a ottenere l'asilo oppure non proprio viene negato subito, quindi se per esempio magari le persone che vengono dalla Siria o dalle zone più vicine magari riescono ad avere comunque un percorso nell'asilo, che magari comunque a fare la domanda e poi anche ad attendere un po' di tempo prima che venga negata o che venga comunque valutata. Le persone che vengono dai paesi del Nord Africa è molto più facile invece che venga respinta subito la domanda o comunque non è detto neanche che riesca che la facciano, quindi sì, da quello che so io è soprattutto questo, ecco, sì. Poi anche nelle deportazioni è difficile da dire perché non è così scontato che poi vengano portati tutti nei paesi di provenienza dove magari neanche viene valutato, quindi possibile anche che li portino, che li carichino tutti su un aereo e poi li portino in Libia o in Tunisia o dove ci sono degli accordi e poi li scarichino lì, perché poi si sa che queste cose sono chiare e cioè dovrebbero essere chiare, dovrebbe essere tutto documentato, però in realtà poi nell'atto pratico lo sono fino a un certo punto.
Ecco, e invece come io vorrei che ci parlassi anche un po' di chi lo sta gestendo attualmente questo CPR, perché è quello che fuoriesce, le notizie che filtrano sono di gravi responsabilità, soprattutto da parte appunto di questa cooperativa Echene e dei suoi dipendenti, compreso il personale sanitario, visto che prima stavamo parlando di tentati suicidi sui quali non c'è stata, almeno in un caso, nessuna richiesta di intervento di ambulanze per il soccorso.
Sì, allora, la cooperativa sicuramente è tutto tranne che una cooperativa sociale, come si ammanta di esserlo. In questo momento Echene sta gestendo, oltre a Gradisca di Sonzo, anche Macomer in Sardegna, e da quando hanno riaperto via Corelli a Milano. E chiaramente l'impronta di questa gestione si fa sentire in tutti i tre centri, perché in tutti i tre centri ci sono grosse proteste appunto per i trattamenti, per il cibo che fa schifo ed è molto scarso, per appunto la mancata assistenza medica, quindi sicuramente a gravi responsabilità. Non dimentichiamo che il direttore della cooperativa, il direttore del centro di Gradisca, che fa capo alla cooperativa, è comunque sotto processo per la morte di Vakhtang, che è avvenuta a Gradisca, in cui c'è ancora un processo in corso, e quindi insomma tutte le cose sommate appunto fanno ricadere veramente pesanti responsabilità su chi gestisce il centro. Il personale della cooperativa, o del che sia appunto, che siano semplici operatori, che sia personale medico, comunque fa parte dell'ingranaggio del lager, quindi cioè tutto quello che viene dato sono psicofarmaci per tutto praticamente, quindi per mantenere i reclusi più sedati possibile, più tranquilli possibile, ma non c'è nessun altro tipo di intervento né medico né di altro tipo.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo. E hai ancora qualcosa da aggiungere?
Sì, volevo aggiungere solo una cosa appunto sul processo ai responsabili della morte di Vakhtang, che in questo caso riguarda appunto il direttore e il centralinista della struttura. Sappiamo che in realtà chi ha ucciso Vakhtang è il meccanismo del lager in sé, cioè ovviamente ci sono dei responsabili fisici, ma è il meccanismo del lager in sé. Però anche il processo contro questi due personaggi molto probabilmente andrà in prescrizione, perché nell'ultima udienza, dove dovevano essere sentiti due testimoni dell'accusa, delle parti civili, cioè due compagni di cella di Vakhtang in quei momenti, che sono nonostante fossero stati prima deportati subito dopo appunto la morte di Vakhtang, sono riusciti a essere recuperati, dovevano essere appunto sentiti nell'ultima udienza, ma non sono riusciti ad arrivare a Gradisca in tempo, e quindi anche quest'ultima udienza è stata rimandata al 2026. Al 2026 la prescrizione è prevista per l'estate 2027, quindi molto probabilmente anche questo processo finirà nel niente, come era chiaro fin dall'inizio con tutti i tentativi di insabbiamento. Poi noi ovviamente non facciamo conto sulle sentenze di tribunale, sappiamo che lo Stato non può assolvere se stesso, però era comunque un modo per ribadire una verità che noi sappiamo, e che Vakhtang era stato pestato a morte. Ecco, poi ripeto, non sappiamo benissimo come funzionano le cose, però era giusto secondo me dire anche questa cosa qui, ecco.
Grazie mille, alla prossima.
Va bene, alla prossima, e un abbraccio a tutti e a tutte.